Il salmo di questa sera è straordinario perché, oltre a essere molto bello, è anche un esempio di quante possibili interpretazioni nel passaggio da una traduzione a chi scrive, al salmista, le attribuzioni, i titoli, possano esistere partendo da uno stesso testo. Lo leggo nelle due versioni e poi leggerò e quindi guiderò la preghiera sulla traccia, creando delle pause, ma come lasciandomi portare dall'esposizione sul Salmo 15-16 di Sant'Agostino. E faccio una breve introduzione, quindi Sant'Agostino, siamo nel 390 d.C., ha scritto per ogni salmo un'interpretazione, un commento, e nella libertà dei padri e sua ha come inteso che tutto il Salterio fosse scritto da Davide, e poiché Davide era il re di Israele e il Messia, quindi ha agganciato, e quindi come se tutto il Salterio fosse cantato da Gesù stesso, che lo canta, quindi Gesù recita, canta questa preghiera calandosi nella sofferenza o nella fiducia o nel sentire di tutte le situazioni che vengono descritte nei vari salmi, e le porta in una visione anche escatologica altissima, quindi in un certo senso si allontana, però prende spunto, ma si allontana all'estremo rispetto alla verità storica del Salmo o di Israele, un'operazione che nel 300-400 si poteva fare e ai cui antipodi in un certo senso ci troviamo oggi, dove è stata riscoperta la fedeltà e si presta molta attenzione a non trasferire o a non proiettare sulla verità del Salmo, insomma su quello che possiamo immaginare della condizione storica e del contesto storico delle situazioni altre. Quindi uno era un'estrema libertà allegorica in nome della fede, e oggi è andare a cercare il contesto preciso in cui vengono dette. Quindi i due allegati di questa sera rappresentano questi due estremi e rispondono anche un po' a una domanda. Quindi la risposta era, c'erano due domande che a me erano rimaste come del lavoro che abbiamo fatto insieme. Uno era la relazione con l'Antico Testamento, dove c'erano come dei temi caldi e quindi in che modo noi leggiamo i salmi e accogliamo i salmi come espressione altissima del Primo Testamento. La seconda era come mai nella tradizione cristiana e soprattutto nella tradizione del monachesimo i salmi hanno una parte così, così importante. Come possiamo noi cristiani pregare i salmi? E come mai? Quindi a questa seconda risposta risponde Sant'Agostino. E alla prima domanda risponde un padre gesuita che si chiama Michael Simone, che ho ascoltato su YouTube in una conferenza al Boston College, la facoltà di teologia e ministero del Boston College, che è una delle in assoluto una delle migliori del mondo, dove lui viene ricevuto con grande onori. E la sua domanda non è il segno preciso, cioè non è l'ambito del suo essere professore, perché professore di Antico Testamento, e invece qui porta una riflessione e quindi una domanda molto da compagnia di Gesù su che cosa, quali sono le parole più vicine nel Nuovo Testamento a quello che Gesù può aver detto, e dunque che non sono un'interpretazione di secondo grado da parte degli evangelisti. E rilegge in questa chiave il Padre Nostro. Quindi in un certo senso introduciamo nel percorso dei Salmi il Padre Nostro secondo l'interpretazione dell'ultima generazione, diciamo, degli studiosi della Compagnia di Gesù, che quindi ha tutto il permesso di entrare con l'immaginazione, ma poi di far discernimento sull'immaginazione, poi di essere fedele alla propria tradizione. Quindi in un certo senso Sant'Agostino e Michael Simone rappresentano i due poli di un modo di pregare i salmi nella fede. Ho tradotto letteralmente, quindi ho trascritto, e sono molte pagine, non le ho stampate per tutti, però saranno nell'allegato questa sera di Michael Simone. E poi ho portato, e però questi sarebbero lunghi da tradurre, poi anche da allegare, poi non vorrei creare delle disparità fra chi sa l'inglese e chi non sa l'inglese, ma se poi volete dare un'occhiata, un bellissimo testo su Agostino e i Salmi, e che apre anche tutta una comprensione di come le confessioni di Agostino siano continuamente intercalate da citazioni dei Salmi. Quindi di nuovo quanti livelli di lettura possiamo avere se leggiamo le confessioni conoscendo i Salmi o leggiamo le confessioni senza conoscere i Salmi, no? E Rowan Williams era arcivescovo di Canterbury, sopraffino, è delicatissimo e apre proprio degli spazi meravigliosi. Questo Salmo 16 ha alcuni, perché poi all'interno di ogni Salmo ci sono intanto i vari passaggi, se è stato tradotto dal Settuaginta, quindi se era scritto in greco, la Bibbia ebraica scritta in greco, poi la Bibbia latina tradotta dal greco dei 70, poi il testo masoretico che è stato trovato in ebraico ma molto dopo, e la Vulgata che è di nuovo una traduzione dal testo latino ancora più semplificata, diciamo, per il popolo. E solo quindi il testo che la Chiesa Cattolica leggeva, la Chiesa Romana leggeva fino al Concilio Vaticano, era la Vulgata, lontanissima dall'originale e quindi piena di queste venature di interpretazioni. In ogni caso,
il Vaticano II,
sì,
non è possibile.
Sì. Naturalmente sempre quello che dico, se voi fate le ricerche e mi controbattete mi fate solo un piacere, perché si puntualizzano delle cose che posso aver capito male. All'interno poi del testo ebraico ci sono spesso dei versi incomprensibili o di molta difficile interpretazione, perché è una lingua ebraica, una lingua che ha delle altre regole oltre che essere una lingua molto antica. Quindi qui c'è uno dei casi, una perla di un versetto che viene interpretato in un modo o in un modo completamente diverso, e che si porta in territori proprio semplicemente un'incastonatura di cinque, di una sequenza di cinque o sei parole, porta in universi diversissimi. Sono felice perché esattamente questo verso nella versione tradizionale, che è l'edizione Tehillim del libro di Martini, riporta come versione tradizionale, la traduzione della CEI del 2008 ha invece la seconda, che è stata quella commentata lunedì sera da padre Maurizio. Quindi quando ascolterete, e vi suggerisco proprio anche perché questo apre spazio a capire anche un po', a discernere quali sono i limiti del nostro stesso gioco e giocare nelle interpretazioni, no? Dove sono i paletti? Parola di Dio, ma fino, no? È una parola interpretata, comunque una parola umanamente interpretata. Miktam di Davide, proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Agli idoli del paese, agli dei potenti, andava tutto il mio favore. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è la mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena della tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Seconda versione. Iscrizione del titolo dello stesso David. Custodisci, mio Signore, perché in te ho sperato. Ho detto al Signore, il mio Dio sei tu, perché non hai bisogno dei miei beni. Per i santi che stanno sulla terra ha fatto mirabile in essi ogni mia volontà. Moltiplicate si sono le loro infermità, poi si sono affrettati. Non riunirò le loro adunanze di sangue, né mi rammenterò con le mie labbra dei loro nomi. Il Signore è la porzione della mia eredità e della mia coppa. Tu sei colui che mi restituisce la mia eredità. Le funi sono cadute per me in luoghi deliziosi, perché la mia eredità è eccellente per me. Benedirò il Signore che mi ha donato l'intelligenza, ma di più e fino a notte mi ammonirono i miei reni. Vedevo sempre il Signore al mio cospetto, giacché alla mia destra, perché io non sia smosso. Per questo il mio cuore si era allegrato ed ha esultato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché non abbandonerai l'anima mia nell'inferno, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi ricolmerai di letizia con il tuo volto, delizia è nella tua destra, in eterno. Notiamo soprattutto il verso 3, agli idoli del paese, agli dei potenti andava tutto il mio favore, che diventa nella versione tradizionale e comunque in un'altra versione, per i santi che stanno sulla terra ha fatto mirabile in essi ogni mia volontà. E questo, per i santi che stanno sulla terra ha fatto mirabili in esso ogni mia volontà, è lo sguardo di Dio che riconosce, che ama e che è grato ai santi che stanno sulla terra. Quindi scrive Sant'Agostino, un versetto alla volta, e vediamo se ci sono dei momenti in cui possiamo fermarci e stare un po' in silenzio o immaginare e in che modo mi viene da espandere sulle parole di Agostino. Iscrizione del titolo dello stesso David: il nostro re, quindi Gesù Cristo, parla in questo salmo secondo la natura umana che ha assunta. Il titolo di re risaltò nell'iscrizione al tempo della passione. Quindi il soggetto che parla è il Messia. Ecco cosa dice: custodisci mio Signore, perché in te ho sperato. Ho detto al Signore: il mio Dio sei tu, perché non hai bisogno dei miei beni, perché non aspetti di farti beato con i miei beni. Quindi Gesù che parla al Padre. Per i santi che stanno nella sua terra, per i santi che hanno riposto la loro speranza nella terra dei viventi, per i cittadini della Gerusalemme celeste, la cui vita spirituale, in virtù della speranza, è stabilmente ancorata in quella patria che è ragione e detta terra di Dio, sebbene essi abitano ancora in questa terra con il corpo. Ha fatto mirabile in essi ogni mia volontà. In questi santi, dunque, ha fatto mirabile ogni mia volontà a loro vantaggio, per cui hanno compreso quanto abbia loro giovato sia l'umanità della mia divinità perché potessi morire, sia la divinità della mia umanità perché potessi risorgere. Quindi, i santi che stanno nella sua terra, è la terra di Dio, la speranza dei viventi, per i cittadini della Gerusalemme celeste, alla quale hanno accesso, sebbene abitino ancora in questa terra con il corpo. Una grazia da chiedere è di essere, poter essere parte di questi santi e forse di potersi riconoscere, anche se in piccolissima parte, in questa posizione. Comunque già solo vedere che esiste questa posizione, che è descritta, e gustarla e sentire la gratitudine di Gesù che si rivolge al Padre, che è molto simile: grazie Padre che mi hai affidato i piccoli, no? E quindi i santi non sono degli eroi, ma sono i piccoli di Gesù. Già sentire che esiste questa possibilità e aprirsi a questa possibilità e pregare perché sia nella Chiesa, perché giri, perché sia nota, no? In visione, in preghiera, con l'immaginazione, è un aprirsi degli spazi magnifici. Moltiplicatesi sono le loro infermità, non la loro rovina, ma per far loro desiderare il medico. Poi si sono affrettati. Dunque, dopo che si sono moltiplicate le infermità, si sono dati premura per essere risanati. Non riunirò le loro adunanze di sangue. Le loro adunanze non saranno infatti carnali, né li riunirò perché mi avranno reso propizio con il sangue degli armenti. Quindi qui è il Messia, è giudice che parla e che non vede, non considera i peccati peccati che pure hanno fatto, quindi nella no? È tutto tranne che moralistico, è tutto tranne che un'istruzione, cioè è proprio un apre al desiderio di santità, apre al desiderio di perfezione, apre al desiderio di comunità. Né mi rammenterò con le mie labbra dei loro nomi, ma nella trasformazione spirituale dimenticheranno quello che erano, né saranno più chiamati da me peccatori o nemici o uomini, ma giusti, fratelli miei, sorelle mie e figli di Dio in grazia della mia pace. Il Signore è la porzione della mia eredità e della mia coppa. Possederanno infatti con me in eredità il Signore stesso. Scelgano altri per sé porzioni terrene e temporali e ne fruiscano. La porzione dei santi è il Signore eterno. Bevano altri le mortali voluttà. La porzione della mia coppa è il Signore. Nel dire mia mi unisco alla Chiesa, perché ove il capo, ivi è il corpo. Riunirò infatti le loro adunanze per l'eredità e dimenticherò i loro vecchi nomi nell'ebbrezza del calice. Tu sei colui che mi restituisce la mia eredità, affinché sia riconosciuta anche da costoro che io libero la gloria nella quale ero presso di te prima che il mondo fosse. Perché non restituisci a me ciò che non ho mai perduto, ma restituisci ad essi che la perdettero la conoscenza di quella gloria, e poiché io sono in costoro, restituisci a me. Vorrei rileggervi questo passaggio perché è sublime. Tu sei colui che mi restituisce la mia eredità affinché sia conosciuta anche da costoro che io libero, la gloria nella quale ero presso di te prima che il mondo fosse. Perché non restituisci a me ciò che non ho mai perduto, ma restituisci ad essi che la perdettero la conoscenza di quella gloria, e poiché io sono in costoro, restituisci a me. Riceverete questo foglio e pensateci anche alla luce della preghiera di intercessione che abbiamo. Le funi sono cadute per me in luoghi silenziosi, ossia i confini della mia eredità sono caduti come in sorte nella tua gloria, così come Dio è il possesso dei sacerdoti e dei leviti, perché la mia eredità è eccellente per me. La mia eredità, infatti, è eccellente non per tutti, ma per coloro che vedono, perché io sono di questi, è eccellente per me. Benedirò il Signore che mi ha donato l'intelligenza, nella quale può essere vista e posseduta questa eredità. Ma di più, e fino a notte, mi ammonirono i miei reni, oltre all'intelletto, mi ha ammaestrato fino alla morte la mia parte inferiore, cioè la carne assunta, perché conoscessi le tenebre dell'essere mortale che l'intelletto non conosce. Vedevo sempre il Signore al mio cospetto. Venendo nelle cose che passano, non ho tolto l'occhio da colui che sempre rimane, nell'intento di correre di nuovo a Lui, appena completate le cose temporali, giacché è alla mia destra perché io non sia smosso, perché egli mi